InsurZin Podcast, il podcast dedicato all'insurtech e all'innovazione assicurativa.
Ciao a tutti e bentornati ad una nuova puntata di InsurZin Podcast. Oggi qui con me ho due ospiti, sono Gerardo Di Francesco e Pamela Negosanti, rispettivamente co-founder di White Group e vicepresidente di Italian InsurTech Association e consigliera di Italian InsurTech Association. Allora voglio salutare entrambi e ringraziarli per aver accettato il nostro invito.
Ciao Andrea.
Ciao Andrea, buongiorno.
Allora farò quattro domande, alternandole una a te Gerardo, due a te Gerardo e due appunto a Pamela. Partirei da te Gerardo, con te vorrei fare un po' un riassunto, ecco, anche un bilancio di questi quattro anni di Italian InsurTech Association. C'è tanta carne al fuoco, ti chiedo appunto di riassumerlo brevemente. E poi l'altra domanda che volevo farti è: qual è lo stato di salute del settore InsurTech italiano e soprattutto quali prospettive si aprono per il prossimo futuro?
Quando abbiamo fondato l'Italian InsurTech Association, ormai 4 anni fa, non c'era un vero e proprio dibattito pubblico e confronto all'interno del mercato sulle tematiche di trasformazione digitale. Erano più episodi sporadici in cui imprenditrici, imprenditori e manager si confrontavano su singole problematiche o singoli progetti per cercare una sponda o un qualcuno con cui condividere dubbi, perplessità e ambizioni. Da quel giorno a oggi abbiamo percorso tanta strada, a mio avviso, e sicuramente posso dire che abbiamo contribuito con la nostra community a creare un vero e proprio dibattito, un vero e proprio argomento, una tematica che è diventata parte del confronto istituzionale, del confronto di mercato, parte dell'ecosistema startup investitori, parte dei driver che guidano gli investimenti dei player più stabili. E posso dire anche con piacere che a oggi l'accezione della termine InsurTech è quello che predichiamo un po' dal nostro primo giorno, ovvero non un fenomeno competitivo volto a descrivere l'arrivo di nuovi player nel mercato che sfidano i player esistenti, ma bensì un termine inclusivo che indica tutte le dinamiche ricomprese all'interno di un processo di trasformazione digitale, quindi sia la trasformazione delle realtà che hanno decine, se non centinaia di anni di storia, che l'avvio di nuove iniziative, nuovi progetti imprenditoriali. Io penso che in questo quarto anno la community A sia giunta a un momento di maturità, un momento di autonomia e sia pronta per affrontare quelli che saranno i prossimi anni di questo dibattito, anni in cui la trasformazione digitale da ambizione a sperimentazione diventa consolidamento e diventa anche per certi aspetti un nuovo paradigma competitivo.
Allora adesso passo a te Pamela, abbiamo appunto visto negli ultimi tempi che l'uso di nuove tecnologie, l'implementazione di queste nuove tecnologie richiede appunto nuove competenze. A questo proposito ti chiedo a che punto è il settore assicurativo da questo punto di vista.
Il settore assicurativo sta vivendo un momento di cambiamento epocale, direi, che attraversa l'intera catena del valore. E le motivazioni sono da ricercarsi in primis in un'evoluzione del mercato. Ci troviamo di fronte a un consumatore che sta diventando sempre più digitale, che manifesta nuove esigenze di protezione e che pertanto ha bisogno di nuovi prodotti. E storicamente sappiamo che il settore assicurativo non è mai stato in prima linea rispetto all'innovazione, al cambiamento, alla centralità del cliente o alla comunicazione, pur facendo un larghissimo uso da sempre di tecnologia. Questo cosa significa? Significa che più di altri settori ha la necessità di innovare e di introdurre massivamente nuove tecnologie per supportare questa evoluzione a 360 gradi. Alla luce di questa fotografia risulta abbastanza chiaro che il settore assicurativo necessita di nuove competenze tecnologiche e digitali e infatti, come è emerso anche da una recente ricerca condotta dall'Italian InsurTech Association, c'è la consapevolezza di una necessità di acquisire queste nuove competenze che il 70% degli intervistati dichiara di non avere. Quindi diciamo che ci troviamo in una fase di consapevolezza che d'altra parte è il primo passo verso la guarigione, ma tutto il comparto sta incontrando delle difficoltà, perché come può far fronte a questo problema? Da una parte attuando delle attività di upskilling e reskilling che richiedono tuttavia molto tempo per essere messe a terra, e dall'altro lavorando invece sulla talent acquisition. Sappiamo che il settore assicurativo non è attraente. Quello che è necessario fare è lavorare su delle leve per invece cambiare rapidamente questo trend, e quello che io vedo come una possibile alternativa è collaborare sempre più con realtà che sono technology driven per natura, che sono quindi più agili e hanno quelle competenze tecnologiche innate. D'altra parte i profili su cui si giocherà la partita nel futuro saranno i prompt engineer, machine learning expert, cloud engineer, architect, e direi che per chiudere, quello che io vedo è che il settore assicurativo credo che sia uno dei pochi in cui la realtà è meglio del percepito. Cosa intendo? Intendo che il mio suggerimento è quello di lavorare molto anche sull'immagine per far capire quanto possa essere stimolante per un giovane talento entrare a far parte di questa rivoluzione tecnologica assicurativa.
Allora, Gerardo, torno da te. Abbiamo visto appunto ci sono tante tecnologie che ultimamente hanno impattato sul settore. Diciamo che quella più in hype in questi ultimi tempi è la Gen AI, l'intelligenza artificiale generativa. Ecco, secondo te quali sviluppi concreti darà all'industria assicurativa questa tecnologia?
Tu sai bene quanto io sia un po' restio agli hype tecnologici, ai vari cicli di mode, se vogliamo, che hanno popolato anche l'industria assicurativa negli ultimi anni. Quindi abbiamo visto un po' tematiche legate a blockchain, tematiche legate a VR e quant'altro. E non che queste tecnologie non abbiano enormi potenzialità, ma ero un po', e sono sempre stato un po' freddo nel vederle come l'elemento di cambiamento radicale strutturale del mercato. Devo dirti che negli ultimi mesi sto studiando molto la Gen AI e i large language models, cercando di comprenderne bene un po' la matematica sottostante e le logiche intrinseche, e penso che siamo davanti a un vero e proprio shift tecnologico, un po' come è stata l'introduzione di internet o l'adozione delle mail o il cambio della carta in PDF. E non so bene come evolverà questo tema. Sono sicuro che avrà implicazioni su tutta la filiera. I large language model all'interno di un'industria di servizi, in generale all'interno dei financial services, trovo che abbiano applicazioni molto importanti in tutti i punti, nelle operation, nella gestione dei clienti, nella parte di business development, e c'è tanto da fare da un punto di vista regolatorio, tecnologico, da un punto di vista di addestramento dei modelli e quant'altro. Pertanto non ti so dire quale sarà l'evoluzione di tutto ciò, posso sicuramente dirti però che sarà la tematica del 2024 e probabilmente anche del 2025, e tutti quanti coloro i quali saranno in grado di approfondirla, capirla e abbracciarla potranno finalmente scoprire e essere early adopter di un nuovo paradigma tecnologico.
Ora l'ultima domanda la riservo per Pamela. Tu ben saprai, le iniziative di D&I nel settore finanziario sono sempre di più, ma la percentuale di donne presenti nel top management è ancora bassa. Qual è la strada allora da percorrere per ridurre definitivamente il gender gap?
Partirei con una provocazione. È vero che ci sono sempre più iniziative legate a diversity and inclusion nel settore finanziario, ma siamo sicuri che queste iniziative siano davvero efficaci e non siano, per prendere in prestito un termine dal mondo green, un po' di diversity washing? Ma qualche dubbio ce l'ho, e il motivo è che credo che continuiamo tutti a ripeterci che è fondamentale fare qualcosa per la diversity, e siamo tutti d'accordo che è necessario fare qualcosa per la diversity, ma non riusciamo di fatto ad agire. È un po' come se fossimo fermi ai blocchi di partenza. Credo che vada fatto proprio un cambio di passo e occorra concentrarsi sull'execution pura. Mi sembra che siamo all'interno di un loop teorico e invece dobbiamo trasformarlo in un problema pratico. Del resto io credo che la diversity sia un problema di business e come tale vada affrontato, quindi definendo KPI, OKR, misurazioni, piani e azioni molto concrete. Per sintetizzare quello che io vedo nella praticità è che potremmo introdurre degli interruttori di bias. Il problema principale è che per quanto riguarda la diversity noi tutti abbiamo dei bias molto radicati e questi interruttori vanno inseriti in tre processi fondamentali: il processo di assunzione, le performance evaluation e l'accesso alle opportunità, quindi piani di promozione, individual development plan piuttosto che piani di successione. Introdurre questi bias all'interno dei processi significa spezzare in qualche modo la catena e questo credo che possa avere un effetto molto importante. Un altro aspetto che sicuramente gioca un ruolo fondamentale è dato dal fatto che sono quasi esclusivamente le donne a parlare di diversity, a parlare di gender gap. Il tutto sta diventando un problema autoreferenziale e fino a quando questo problema rimarrà circoscritto sarà percepito come un problema di pochi. Di fatto si tratta di un problema di tutti, anche qui dobbiamo scardinare un po' il modello di riferimento. Il mio desiderio è quello di vedere sempre più uomini che si fanno portavoce del problema della diversità.
Bene, questa era l'ultima domanda. Io voglio ringraziare ancora Gerardo e Pamela per essere stati con noi, aver raccontato un po' questi 4 anni, anzi aver riassunto questi 4 anni di Italian InsurTech Association. Grazie ancora.
Grazie a te.
Grazie a te, alla prossima.
La puntata di oggi si chiude qui, io do appuntamento a tutti voi al prossimo episodio. Ciao a tutti.